Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma allora eccoci qua. Siamo oggi, per quanto riguarda l'ufficio, al quarto incontro che abbiamo fatto e che l'ufficio ha predisposto per le prime cinque deliberazioni. Domani concludiamo in dodicesima con Castel di Leva, con l'obiettivo di liquidare dall'ufficio la delibera che stiamo correggendo le ultime cose e che sarà la firma dei prossimi giorni dell'assessore, e non è da escludere che già da mercoledì prossimo ci sia la decisione di giunta. La decisione di giunta che, per quanto riguarda l'iter procedurale, è è il primo passo, è l'espressione della politica di deliberare questi piani, questi primi cinque piani, ogni piano una delibera, per poi inviarla qui in municipio dove ci sarà il parere obbligatorio, non vincolante, reso nei 20 giorni. Successivamente a questo parere espresso del municipio ci sarà la commissione consiliare e poi l'adozione in consiglio comunale. L'incontro di oggi è come da regolamento, e tutto ciò che oggi ci diciamo fa parte di un documento che è allegato alla delibera. Parliamo del nucleo, piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 13.3, denominato la Lingua Aurora. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto all'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo del 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa è il piano stesso del nucleo di cui vi dicevo, il 13.3, denominato la Lingua Aurora, anche se qui in municipio ce ne sono diversi dei nuclei, questo è il primo. I contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza. Dove? Ecco, qua. Dalle signore collaboratrici dell'ufficio. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione predisposto e curato dal responsabile del procedimento a cui prima vi facevo cenno. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e da me responsabile del procedimento e protocollato, è allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. L'iscrizione per il proprio intervento va fatto al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi vanno registrati per poi essere sintetizzati e inseriti nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della presidenza. Inoltre gli interventi in formato audio corredati da una foto verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi. Sapete che l'amministrazione comunale di Roma Capitale fin dalla metà degli anni 70 ha intrapreso il percorso del recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da diffuso abusivismo edilizio soprattutto quello spontaneo. Queste e sulle aree agricole. Queste aree spesso si configurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. In questi nuclei così, di cui parliamo oggi, i cosiddetti toponimi, che sono quelli sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei delle zone F1 del PRG del 62 e quella che ha riguardato i 74 nuclei delle zone O della variante del 1983. Infatti il piano regolatore generale vigente approvato nel 2008 ha individuato questi toponimi, ne ha individuati 71, i cosiddetti denominati nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, che sono definiti all'articolo 55 delle norme tecniche di attuazione, inseriti all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle norme stesse come zone omogenee tipo B di completamento, in riferimento al decreto interministeriale 1444 del 68. Questi 71 nuclei, per dare un'idea dell'intera manovra, ha interessato poco meno di 2.000 ettari e riguarda, stimati come abitanti stanze, è un parametro urbanistico ovviamente, di poco più di 80.000 abitanti, di cui il 72% esistenti e un 28% abitanti stanze ancora da insediare. L'attuazione di questi nuclei, che significa il completamento dell'edilizia esistente, la realizzazione dei servizi mancanti, sia delle opere primarie da completare e soprattutto delle secondarie, ovviamente è subordinata all'approvazione di un piano esecutivo, che poi è quello di cui stiamo parlando. Con la delibera 122 del 21 dicembre del 2009 sono state approvate le linee guida che hanno guidato, riteniamo, la più giusta pianificazione di recupero urbanistico, i cui punti di forza li riassumo brevemente perché poi sono stati dei punti che in qualche modo sono peculiari di questa manovra di toponimi: l'incentivo per la partecipazione alla pianificazione dei cittadini. Praticamente è un incentivo che consiste in uno sconto dei contributi straordinari per coloro che riescono a dimostrare di aver avuto il mandato relativamente a non meno del 75% dell'imponibile catastale dell'intero piano. L'equilibrio economico di ogni singolo piano per la realizzazione di almeno le opere di urbanizzazione primarie, ottenuta con l'introduzione di alcuni parametri in modo tale da densificare quelle densità previste dal piano regolatore e quindi ottimizzare i servizi, le risorse e l'uso del territorio. La perequazione estesa a tutte le proprietà che devono realizzare, ottenuta attraverso una variazione del contributo straordinario, legata alla quantità delle cessioni delle aree pubbliche. Questo fa sì che ha reso, e ne abbiamo avuto contezza anche dall'esperienza che abbiamo dai nostri colleghi in ufficio in questi anni, che abbiamo accolto i professionisti, i consorsi eccetera, che ha reso convenienti le cessioni gratuite delle aree pubbliche, diversamente da quanto era successo per esempio nelle zone O, in cui qualcheduno vedeva in modo sperequato il fatto di aver avuto sul proprio lotto una destinazione di area pubblica rispetto a qualcuno magari fortunato che invece, o perché il lotto è intercluso o perché davanti non aveva una strada prevista pubblica, magari non aveva avuto la possibilità di avere, possibilità, disgrazia che sia, quello che era, un parcheggio pubblico per esempio. Quindi il fatto di legare la cessione al contributo straordinario, quindi chi cede paga meno contributi, ha reso sicuramente convenienti le cessioni delle aree che quindi faciliteranno l'acquisizione della Repubblica e faciliteranno quindi l'attuazione del piano stesso. Tra l'altro l'aver previsto l'obbligo dell'indice fondiario medio su tutte le aree libere rispetto, mi ricordo, a quanto facevano i consorzi prima della 122, in cui ci siamo trovati a che i consorzi, per cercare di fare di non fare ingiustizie, facevano un conto quasi matematico sul lotto per dire tu c'hai il lotto dei 1000 metri, fornisci tanti abitanti, divida a tanti strade, per cui 385 metri quadrati, chi 270, cioè alla fine avevamo un piano in cui lungo le strade c'erano tanti pezzetti, no? Sì, avevamo diciamo trovato l'equilibrio della giustizia per tutto, ma che piano è quando non c'hai una possibilità di ottenere un'area pubblica? Un'area pubblica, diciamo, di una consistenza tale che poter realizzare soprattutto le opere di urbanizzazione secondarie, un verde e quant'altro. Ripeto, la possibilità di legare il meccanismo diciamo al contributo straordinario e soprattutto quello dell'aver deciso l'indice fondiario medio ha fatto sì che praticamente quelle aree fossero calate nei punti giusti e soprattutto non ci fosse una sperequazione tra tutti quanti. Sempre riguardo alle risorse, peraltro tra i parametri abbiamo avuto la necessità, per non avere eccessi, no, potremmo aver avuto anche nel caso in cui non l'avessimo previsto delle distorsioni tra virgolette, e cioè l'eccesso di cessioni di aree pubbliche per far sì che sarebbero entrate all'interno del piano aree inedificabili acquisito un diritto volumetrico, con l'effetto praticamente alla fine distorsivo, perché avevi una quantità diciamo di volumetria non ragionevole rispetto alla volumetria diciamo con la poco gestibilità di queste aree e soprattutto diciamo l'incremento di volumetria che magari non erano nemmeno necessarie. Quindi ci siamo posti di dare un contenimento al limite massimo dei cosiddetti standard relativamente alle volumetrie abitative, quelli, faccio riferimento a quelli del decreto interministeriale 1444 del 68, e il limite massimo che abbiamo stabilito è stato quello di 26 metri quadrati abitanti, area standard che sono il verde, servizi e parcheggi pubblici, fermo restando il rispetto, ovviamente nel rispetto minimo dei 22 metri quadrati ad abitanti, e ovviamente anche rispetto oltre a quelle aree pubbliche con destinazione parcheggi e verde pubbliche afferenti le volumetrie non abitative che invece non riguardano il decreto interministeriale ma sono previste da norma tecnica del PRG, i famosi 10 metri quadri su 10 metri quadrati o i 4 metri quadrati di cui poi faremo cenno più avanti. Il piano esecutivo del nucleo 13.3 ricade nel municipio tredicesimo e insiste su un ambito urbano nel settore sud-ovest di Roma Capitale, collocato tra via Cristoforo Colombo, via Canale della Lingua e via Canale dei Pescatori. Il piano, come tutti voi sapete, interessa 5 diversi consorzi che hanno presentato una unica proposta progettuale, conformemente a quanto previsto nel PRG. Vale la pena qui spendere due parole perché ricordo quante resistenze sono state da ognuno dei presidenti a voler tentare di forzare la mano al piano regolatore affinché si potesse fare un piano esecutivo su ogni singolo consorzio. Ritengo probabilmente per paura che il consorzio vicino, magari più compromesso di edificazione rispetto a qualche altro magari più libero, magari potesse attingere agli standard lì piuttosto che reperirli nel proprio consorzio, creando quindi diciamo, delle sperequazioni. Tutto questo alla fine, dopo vari incontri con i cinque consorzi, il Pino, la Franchina, Colombo, l'Aurora, la Lingua, eccetera, abbiamo fatto sì che non avvenisse, perché all'interno dell'unico piano di fatto è stato, come dire, è stato fatto come cinque diversi comparti autosufficienti con i propri standard, senza quindi che nessuno possa sospettare o sostenere che gli standard della Repubblica di uno potessero gravare sull'altro. E questo penso che è stata una cosa che ha portato, diciamo, serenità tra virgolette, immagino, o almeno così ci aspettiamo che sia. Nell'impostazione progettuale il piano esecutivo ha tenuto conto delle, ovviamente, delle dinamiche urbanistiche in atto, che sono abbastanza fluttuanti qui nel municipio Roma 13, prefigurando un insediamento prevalentemente di tipo residenziale, qual è la tipologia dei toponimi, e con caratteristiche il più possibile in armonia sia con gli insediamenti che con le aree libere adiacenti limitrofe. Due azioni importanti: definizione di rete principale, che è un po' poi il tema di questi piani di recupero, definizione di una rete principale e secondaria viaria pubblica, su cui, che garantisce un collegamento con le infrastrutture di livello urbano connesse, e soprattutto sul lungo queste viabilità pubbliche l'attestazione di idonee aree per servizi verde pubblico e parcheggi. Il piano esecutivo ovviamente rispetta i contenuti della delibera 122, in particolare prevede in termini di superficie 97,97 ettari uguale a quello del PRG, non ci sono stati ampliamenti. Per quanto riguarda gli abitanti stanze totali previsti nell'intero piano, ovviamente, quindi parliamo di numeri che sono la somma dei cinque consorzi, abitanti totali 4.408, di cui un 42% già insediati e un 58% ancora da insediare, sia per l'edificazione dei privati, dei proprietari privati, che riguarda il 52%, sia rispetto a un 6% che è l'edificazione proveniente da quei comparti fondiari pubblici, che sono quelle aree previste che vengono cedute come le aree pubbliche all'amministrazione, che contribuiranno a reperire quelle risorse per realizzare le opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, con una densità ad esito di 45 abitanti per ettaro. Le aree fondiarie che sono previste all'interno del piano riguardano una edificazione diretta, quindi coloro che, ancorché cedono il parcheggetto o non cedono, avranno il permesso di costruire a seguito del rilascio e a seguito ovviamente del versamento degli oneri ordinari e straordinari corrispondenti, oneri straordinari che saranno pesati rispetto alla volumetria che c'è sul lotto, volumetrie peraltro che oltre a quegli indici di cui parleremo previsti nel piano ci sono ulteriori volumetrie incentivanti previsti dalle linee guida che favoriranno la cessione anticipata, ci sta un'ulteriore volumetria per coloro che cederanno entro il primo o il secondo anno le aree previste pubbliche da cedere. Dicevo, l'edificazione diretta, a seguito di rilascio del permesso a costruire, edificazione indiretta perché proprietari all'interno di comparti o comprensori soggetti a convenzione, il che significa che in questi comparti c'è una molteplicità di proprietari che previa cessione delle aree pubbliche previste acquisiscono poi accorpando la volumetria e ridistribuendosi l'area rimanente fondiaria. Di questi comparti ne sono stati previsti, soggetti a convenzione ne sono stati previsti 23, e tenete conto che questi comparti in termini di volumetria o meglio, come oggi il piano regolatore ci impone a parlare di SUL, come sentite spesso, superficie utile lorda, rappresentano più del 58% della nuova dell'intero piano. E per quanto riguarda la cessione delle aree pubbliche, quelle previste all'interno di questi tre comparti riguardano circa il 60% delle totali previste. L'indice fondiario medio, come dicevo prima, relativamente a tutti i lotti liberi, che non doveva essere non inferiore a 0,8, in questo caso è 0,90. Sono stati previsti 7 comparti fondiari pubblici per un totale di circa 10.823 metri quadrati di superficie utile lorda, che forniscono in termini di abitanti, tanto per darci un'idea, 260 abitanti stanze, e volevo vedere in termini di, eccoci qua, sì, l'incremento avremo l'incremento degli indice territoriale previsto, che è diciamo di 0,50 metri cubi a metro quadrato per i lotti liberi fino a 1000 metri quadrati rispetto allo 0,40 che prevedeva il PRG. Questo incremento porterà conseguentemente anche a un incremento del contributo straordinario, che mediamente era previsto intorno al 50% degli oneri ordinari, la Bucalossi, e ovviamente questo incremento ha fatto sì che i contributi straordinari si spostassero al 60%, quindi avremo un maggiore introito e quindi una più facile attuazione di queste famose opere di urbanizzazione, soprattutto primarie e secondarie, insomma. In termini di aree pubbliche, il piano esecutivo prevede circa 12 ettari di strade e verde di arredo stradale. Per quanto riguarda gli standard urbanistici, ripartiti in verde per una quantità di più di 5 ettari, quasi 5 ettari e mezzo, per una dotazione di 12,34 metri quadri abitanti rispetto a 9,50 minimo previsto. Per quanto riguarda i servizi, quasi 3 ettari di aree pubbliche per servizi, con una dotazione di 6,70 rispetto al minimo di 6,50. Quasi 3 ettari, 2 ettari e 75, con una dotazione di 6,21 metri quadrati per parcheggi pubblici rispetto ai 6 metri quadri ad abitanti minimo previsti. Per complessivi aree pubbliche, per le destinazioni abitative, quindi i famosi standard di cui al decreto interministeriale, di 11 ettari e 2, con una dotazione rispetto a quel 26 massimo di cui vi parlavo, con una dotazione di 25,24 metri quadri abitanti. Tale dotazione non superiore a quei 26 soddisfa comunque anche tutte quelle eventuali volumetrie aggiuntive nel caso in cui si prefigurasse, noi l'auspichiamo questo, una cessione anticipata addirittura al primo anno di tutte le aree pubbliche. Questo comporterebbe un ulteriore incremento di 335 abitanti stanze, che porterebbe la dotazione a 23, da 25 e 24 a 23 e 46, comunque superiore al minimo. Oltre a queste aree pubbliche di cui al decreto ministeriale, facevo cenno anche a aree pubbliche nel rispetto delle norme tecniche di PRG per le destinazioni di non abitative, di tipo non residenziale per intenderci. Abbiamo una superficie complessiva di più di 3 ettari, ripartita in quasi 2 ettari e 2 per parcheggi pubblici, pari alla dotazione di 10 metri quadri di parcheggi pubblici per ogni 10 metri quadri di superficie utile lorda non abitativa, e 8.766 metri quadrati, poco meno di un ettaro, a verde pubblico, per una dotazione pari a 4 metri quadrati di verde pubblico per ogni 10 metri quadrati di SUL non abitativa. Le quantità totali di aree pubbliche interne al piano esecutivo risultano quindi complessivamente di circa 29 ettari su, abbiamo detto, un totale di piano di 97, quasi 100 ettari, 97,97, comprendenti anche quelle di 2 ettari e 8 riguardante i comparti fondiari pubblici. Allo stato di fatto, le opere di urbanizzazione già presenti nel piano di che trattasi, risulta che la rete viaria pubblica, con le relative aree a parcheggio, la relativa raccolta delle acque meteoriche e rete di illuminazione pubblica è ancora da completare, la rete di fognatura delle acque nere è tutta realizzata, non sono presenti aree a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Opere di urbanizzazione secondaria sono scuole, chiese, insomma manufatti, possono essere anche aree a verdi, veramente, oltre il verde primario. Abbiamo nel piano, c'è anche un elaborato, l'elaborato numero 10, relazione previsione massima di spesa, in cui si verifica quel pareggio di bilancio tra costi e risorse, tra costi soprattutto legati al bilancio sulle opere di urbanizzazione primaria, di cui facevo riferimento come principio delle linee guida. Dall'elaborato numero 10, seppur con parametri ovviamente stimati, puramente indicativi, e che quindi non corrispondono poi di fatto, nel momento in cui approvi il piano, a un'assunzione da parte dell'Assemblea Capitolina a un impegno di spesa, no? Perché sono parametri presunti, i quali veri parametri, che poi corrispondono anche all'impegno di spesa del Consiglio Comunale, sono quelli che invece derivano da quando abbiamo i progetti almeno di livello definitivo, se non addirittura esecutivo, da andare in appalto, cosa che oggi in un piano urbanistico come questo non ce l'abbiamo. Già stiamo potendo molto in termini di lungaggine, complessità, immaginiamo pure se ci fossero annessi anche le opere pubbliche, no? Non avremmo finito così brevemente, tra virgolette. Dicevo, questa tavola 10 permette una lettura di questi parametri, che però mi premeva sottolineare che sono parametri presunti, sia i costi che le risorse. Diamo dei numeri che abbiamo sintetizzato e desunti da questi elaborati. Per le opere di urbanizzazione primaria i costi si aggirerebbero, considerando anche che un 20% delle persone non dovessero cedere tutti gratuitamente perché farebbero resistenza, ipotizziamo questo, avremo un costo per le primarie di più di 30 milioni 592 mila. Per la secondaria, sempre stimata la stessa percentuale di eventuali espropri, quasi 20 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le risorse, considerate le risorse delle concessioni in sanatoria ancora da ritirare, i permessi di costruire che verranno rilasciati, quindi con i contributi ordinari al momento del rilascio del permesso di costruire, quindi quando il piano sarà definitivamente approvato, e con i contributi straordinari e i proventi ricavabili nel caso in cui l'amministrazione volesse cedere a privati quelle aree di comparti fondiari pubblici, abbiamo stimato quasi 40 milioni di euro, il che vuol dire che rispetto a quel pareggio di bilancio relativamente alla primaria abbiamo un saldo positivo, 39 rispetto ai 30 previsti nella primaria. Tra l'altro è anche congruo, ci risulta anche congruo la stima che ne deriva rispetto all'estensione del piano di 281.851 euro ad ettaro, parliamo sempre di primaria, che avevamo messo come limite, come parametro da cui fa riferimento rispetto a un nostro presunto massimo, proprio per evitare che magari i progettisti per utilizzare quei parametri, i parametri che poi avessero consentito un maggiore introito di risorse, potessero prefigurare costi enormi e quindi far vedere che avevano necessità di quello sbilancio e quindi poter accedere a quegli incrementi di quei parametri. Quindi noi abbiamo avuto questa necessità di stimare un parametro che abbiamo detto che era 400.000 euro a ettaro e che invece dal piano risulta 281.851, inferiore a questo, quindi siamo, diciamo, nel rispetto dei canoni previsti dalle linee guida, dalla delibera 122. Il piano, per quanto riguarda l'iter procedurale, è un piano di iniziativa pubblica, essendo un piano invariante. L'abbiamo definita su sollecitazione privata perché poi sono le parole che abbiamo usato nella stessa delibera 122, e invariante all'articolo 4 della legge regionale 36 dell'87. Che significa? E quindi qui veniamo un attimo all'iter di cui poi all'inizio facevo anche cenno, no? Abbiamo quindi che dopo l'adozione dell'assemblea consiliare, assemblea capitolina, non mi voglio sbilanciare perché peraltro, anzi, prima che me ne dimentico, colgo l'occasione di portare un saluto da parte del presidente della commissione urbanistica, onorevole Marco Di Cosimo, che ho incontrato sulle scale e che voleva essere presente. Ringrazio a tutti voi che vi conosce, ha avuto molti incontri con voi, però appunto andava in consiglio comunale e sappiamo quanto questo periodo, sia per bilancio, problemi della CEA eccetera, quanto sia ingolfato e intasato. Dicevo, spero insomma che si possa entro settembre, massimo ottobre, deliberare queste prime delibere, tra cui la lingua Aurora. Dopodiché la delibera rientra nei nostri uffici, verrà pubblicata, perverranno le osservazioni, quelle che io dico quelle vere, non quelle che sono pervenute a seguito dell'avvio del procedimento o quelle che magari oggi qualcuno di voi potrà fare, non perché quelle non abbiano senso, per carità, ma perché quelle sono soltanto mattoni parziali, mattoncini parziali, seppur migliorativi, di una situazione generale che potrebbe esserci sfuggita. Per carità, è sempre perfettibile il piano, che però, come dicevamo con i colleghi, alla fine il vero banco di prova saranno quelle osservazioni e noi ci piacerebbe valutare tutte quelle osservazioni, anche quelle a cui eventualmente oggi siamo quasi costretti a dire ne riparliamo dopo oppure rigettiamo perché non corrispondenti ai principi informatori del piano, fermo restando di riservarci di valutarle nel contesto delle altre, perché modificare oggi l'osservazione che è pervenuta all'avvio del procedimento, no? Seppur, certo, salvo che non segnali errori materiali o macroscopici, che magari già abbiamo fatto, quindi corretto, diciamo in linea generale abbiamo scelto, e spero che con noi sia d'accordo anche il segretariato, a condividere questa linea di rimandare una valutazione a quando mette il punteggio a tutto il castello, non oggi a mettere una scala, ma sistema a mattoncino, magari con il rischio di sballare alcuni equilibri, senza considerare addirittura anche a spreco di risorse, perché poi ovviamente il modificare significa cambiare elaborato, i 12 elaborati, richiamare il professionista, i tempi, costi che poi, così come è stata impostata la procedura della partecipazione, inevitabilmente ricadono su di voi. Penso che l'ufficio abbia dato un'immagine di disponibilità, abbia dato anche immagine, come sempre mi raccomando ai colleghi con cui voi fate l'istruttoria, di cercare di essere, cioè di evitare sperpero di spese, cioè se eventualmente si rischia di far meno danni per far finta di un errore che si può correggere successivamente, beh, alla fine facciamo finta che non l'abbiamo visto, un errore che magari non è sostanziale e si può correggere anche in una fase successiva. In fondo oggi stiamo adottando un piano, no? Quello vero sarà quello approvato, quello anche ad esito di quelle osservazioni che dicevo prima. Io, scusandomi del ritardo che ho fatto, spero di essere stato chiaro. Vi ringrazio della partecipazione così numerosa, devo dire, in queste precedenti riunioni non c'è stata mai una partecipazione così accalorata. Bene, speriamo nell'ulteriore iter. Grazie. Scusate, rettifico il collega che ha fatto l'istruttoria, mi segnala che le fogne nere sono ancora da completare, mentre io ho detto che sono tutte da realizzare. Scusate, ma ovviamente mi devo aiutare con un rescritto, ma c'è stato evidentemente un errore tecnico. Grazie. Sì, adesso ovviamente, come ho detto prima, gli interventi. Ah, sono già l'architetto Giuseppe Amadilli, che è anche il progettista di quel piano che ci è stato presentato, a cui ringraziamo per la pazienza che ha avuto con noi, ovviamente. A lei la parola, architetto.